Sei su Mood Italia Radio. Adesso in onda il podcast Non volare, ma viaggiare di Ninni Ricotta. Un viaggio raccontato nei luoghi più belli del mondo. Consigli e suggerimenti per un'esperienza di viaggio indimenticabile.
Benvenuti, io sono Ninni Ricotta e questo è il podcast Non volare ma viaggiare, che ti fa viaggiare virtualmente ascoltando il racconto di un travel blogger o di una guida turistica che ci guida in un itinerario alla scoperta delle meraviglie del mondo. Oggi, grazie al network Posti e Pasti, che ha sposato gratuitamente la collaborazione con Non volare ma viaggiare e suggerito le guide associate al network per accompagnarci nei nostri viaggi, è con noi la guida turistica Arcangelo Pisano. Benvenuto Arcangelo, grazie di aver accettato il mio invito e di condurci in questo viaggio virtuale.
Sì, ciao Ninni, un saluto a tutte le persone che seguono la tua community e ti faccio i miei più vivi complimenti. Ringrazio grazie. Sia Greta di Posti e Pasti e ovviamente anche te per questa opportunità, perché da quando mi sei presentata ho detto subito di sì, perché era una bella idea originale che permette di conoscere il nostro meraviglioso paese, che è l'Italia, nei luoghi noti e meno noti.
Giriamo per il mondo, quindi questa è una... Comunque, molti di noi vanno all'estero senza conoscere bene l'Italia. Fatta questa parentesi, ricordo che Posti e Pasti è una rete di oltre 60 guide abilitate selezionate operanti in Italia, Europa e New York, a disposizione di privati e aziende per visite guidate, escursioni, tour interattivi, degustazioni e visite didattiche personalizzate. Per conoscere gli operatori che fanno parte del network come Arcangelo, richiedere l'organizzazione di visite personalizzate, usufruire di sconti e convenzioni o iscriversi ai loro eventi culturali, visitate il sito postiepasti.com, iscrivetevi alla loro newsletter oppure seguiteli sui social Facebook, LinkedIn, Instagram e Threads. Con Arcangelo faremo una visita in Campania, visiteremo in particolare Pozzuoli e i Campi Flegrei, faremo un weekend, il famoso venerdì, sabato e domenica, e quindi ci guiderà in un itinerario, giusto?
Sì, giustissimo, giustissimo. Io quando mi presentano i Campi Flegrei, la prima cosa che dico è collocarli geograficamente, perché non c'ha la notorietà di una penisola sorrentina, di una costiera amalfitana, quindi anche se ha una sua costiera e quindi andrebbe valorizzato in tal senso. Diciamo, noi siamo a nord-ovest di Napoli, un comprensorio che comprende diversi comuni.
26 se non erro.
Allora, 26 sono i siti archeologici che rientrano in quest'area. Sono quattro i comuni più una parte del comune di Napoli: Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto, e la, diciamo, l'area ovest di Napoli che comprende Fuorigrotta Bagnoli in senso lato.
Sei un flegreo di nascita, napoletano di identità culturale. Testualmente leggo quello che scrivi. Svolgo da diversi anni laboratori di teatro, quindi sei un appassionato di teatro, scrivi articoli per il magazine che si occupano di turismo. La tua passione è il trekking urbano e naturalistico, però sei anche un politico, a quanto pare.
Sì, nella vita Ninni si ricoprono a volte tanti ruoli e diciamo il mio lavoro di guida poi è una figura professionale in qualche modo, diciamo, ibrida, che si presta a tante opzioni, soluzioni, no? Quella della valorizzazione del territorio. Io quello che cerco di fare è di mettere a disposizione questa mia professionalità in ambito comunale per valorizzare il territorio. Quindi questo è quello che cerco nel mio piccolo di fare. Poi se avremo modo di chiacchierare, avremo tempo, ti dirò pure qualche attività che sto cercando di mettere in campo, tipo con le navi da crociera per portare gruppi di crocieristi da Napoli sulla zona Flegrei. Insomma, tante cose in cantiere.
Tante cose in cantiere. Abbiamo capito che, diciamo, non sei una persona che sta ferma mano in mano,
no,
ma cerchi di sposare tante attività. Io direi, per non lasciare poi per lasciare spazio di più alla visita, quindi e per non addentrarci e magari in discorsi politici o qualcos'altro, ma non ci stanno qua, io direi di iniziare questo viaggio.
Va bene, siamo pronti. I Campi Flegrei sono un territorio, Nini, molto particolare perché c'è una natura sempre molto mutevole, perché è imprescindibile nel mio discorso la parte vulcanologica e quella legata al bradisismo, che ultimamente ha fatto parlare molto di sé.
Fino a qualche giorno fa. Dico,
Sì, ma fino a ieri
anzi, fino a
praticamente.
poche ore fa, vorrei dire.
Esattamente, quindi una cosa su cui ci siamo sempre confrontati dalla notte dei tempi, cioè dai greci ai romani fino ai giorni nostri, questo è un fenomeno con cui dobbiamo in qualche modo convivere. Ed ha modellato poi nel corso del tempo anche l'orografia del territorio. Se tu pensi che per il bradisismo molti reperti archeologici sono sott'acqua, per esempio per chi ama fare diving o con snorkeling o con imbarcazioni con fondo trasparente può ammirare tratti di strada romana, mosaici.
La Pozzuoli sommersa.
Sì, Baia in particolare, la frazione di Bacoli, diciamo, sì, anche se Pozzuoli,
Bacoli.
diciamo, di fronte al lago d'Averno c'è tutto poi in quell'area marina, che è un'area marina protetta, c'è tutta la zona del Porto Romano, del Portus
Appunto.
Iulius, bravissimo, e che appunto per il bradisismo poi si insabbiò quel porto e che i romani poi hanno dovuto spostare da un'altra parte. Quindi il bradisismo è parte integrante di questo mio racconto di un territorio sempre che cambia di continuo, dove tra l'altro quindi ci sono diversi comuni, c'è un parco archeologico, perché c'è una situazione archeologica molto frammentata, no? Come tu dicevi prima, ricordavi bene, 26 siti archeologici che fanno parte a un parco archeologico e poi situazioni naturalistiche pure di pregio con un parco regionale. Quindi ci sono quattro laghi, c'è il Monte Nuovo, che è il vulcano più giovane d'Europa, che è nato nel
Eh sì.
1538. Quindi come vedi, si presta veramente a tanti tipi di interesse. Io vorrei che, grazie alla tua trasmissione, che arrivasse questo messaggio, cioè un territorio che si presta a tanti tipi di soluzione, cioè veramente ce n'è per tutti i gusti, nel vero senso della parola, dalla tavola alle escursioni c'è veramente di tutto, per chi piace la situazione ambientalistica, quella
Dal mare alla
archeologica.
montagna.
Sì, alla collina, non voglio dire montagna, ma alle
È
colline.
la collina, la montagna è un modo
E
di dire, ovviamente stiamo parlando di
quindi
territorio
sicuramente
collinoso.
sì, esatto. Tra l'altro, passerà anche il Giro d'Italia. A metà maggio ci sarà anche una delle tappe, quindi per noi sarà anche una vetrina importante per il territorio, questo evento nazionale. Guarda, quello si sposa bene a una visita nei Campi Flegrei per chi viene in Campania, perché i Pozzuoli permette in particolare di poter vedere le isole, ma permette anche di andare a Napoli o chi alloggia a Napoli di venire a Pozzuoli, perché poi comunque ci sono dei
Certo.
collegamenti fatti di metropolitana o cumana che permettono di raggiungere facilmente Napoli, collega fa facilmente Napoli a Pozzuoli. Diciamo che se una persona decide di dormire a Pozzuoli può cominciare con un bel walking tour, partendo dall'anfiteatro Flavio di Pozzuoli, che è la terza arena più grande, lo sai, Ninni? La terza arena più grande dopo quella del Colosseo di Santa Maria Capua Vetere, e con dei sotterranei, questa è la particolarità tra i meglio conservati al mondo. Io veramente mi auguro che un giorno riesco a invitarti e a portarti in giro, così oltre che
Sicuramente.
sull'immaginazione possiamo far leva anche sulle sensazioni di chi possa viverlo di persona.
Noi dobbiamo fare oggi questo lavoro, cioè spingere i nostri ascoltatori a fare una visita a Pozzuoli, quindi farti guidare da te, ma dico comunque venire sul territorio e conoscere i puteoliani, giusto?
Bravissimi,
Sono
puteolani, esatto,
i
da
puteoliani.
puteoli.
Gli abitanti di Pozzuoli in questo caso.
Esattamente, da Puteoli, dall'antico nome della colonia romana, quindi Puteolani. E dicevi bene, o io o i tanti altri colleghi e le tante associazioni, perché mi piacerebbe sottolineare questo aspetto, che c'è una rete associativa sul territorio molto forte, diciamo una spinta, ecco, dal basso di un processo di valorizzazione che ha visto per la prima volta tutta la comunità impegnata in prima linea per portare avanti quello che ti sto dicendo a te adesso, lo stanno facendo da anni tanti altri operatori. Quindi sicuramente, guardi, il valore aggiunto di chi viene è di sentirsi a casa. C'è un lavoro di accoglienza anche nei tanti B&B molto forte. Sai perché insisto su questo aspetto? Perché ovviamente non c'è più un tessuto industriale. Io che ho 44 anni mi trovo in una generazione di mezzo, no? Dove non c'è più la fabbrica Olivetti, non c'è più l'acciaieria di Bagnoli. Quindi stiamo puntando sul terziario e chi teneva i genitori operai si trova a non poter fare il lavoro del padre. Quindi ci siamo dovuti reinventare. E quindi ovviamente il turismo è una di quelle situazioni dove tutti ovviamente hanno capito che può essere un'opportunità per rimanere e non per andare via. Quindi questo aspetto ci tenevo a dirlo perché voglio dire. Tanti ragazzi e amici con cui mi sono laureato poi hanno preso strade diverse, lo sai, c'è sempre una forte tendenza ad andare al nord o anche all'estero per mettere a punto quello che si è studiato, però c'è già una comunità molto forte di chi ha scommesso per rimanere e mi sento di dire che alla lunga questa scommessa, mi sento di dire che la stiamo vincendo. Non è facile, ma ci stiamo
Perfetto.
provando.
Diciamo, parlando di rete di guide, ricordiamo postepasti.com, quindi ti troveranno anche là se, nel
Ah,
caso in cui ti dovessero
assolutamente.
cercare.
Greta ha messo in piedi un bel network fatto di tanti colleghi sparsi per l'Italia e per il mondo, per cui i loro articoli servono proprio per incuriosire le persone che
Certo.
leggono quella piattaforma, quindi sicuramente. E stiamo parlando del walking tour, no? Noi siamo partiti
Sì.
dall'anfiteatro e mi devi permettere di aprire una parentesi poi su quello che è Rione Terra, perché poi la passeggiata passando per la villa comunale di Pozzuoli, per Villa Vellino, voglio dire, si arriva a questo borgo del Rione Terra, l'antica dicearchia.
È la parte più vecchia.
Bravissima, la parte più vecchia abitata da sempre. Da
Sì.
sempre fino a un giorno ben preciso, 2 marzo 1970, giorno dell'evacuazione del borgo. Quasi 2000 persone per effetti appunto del bradisismo dovettero lasciare quelle abitazioni e oggi quella rocca, molto attenzionata con fondi, in gran parte ristrutturata, il Duomo ormai funziona nelle sue celebrazioni, è uno scrigno. E i tanti vicoli del borgo del Rione Terra ti permettono di avere un affaccio sul mare, sulle isole. E poi ti trovi questa cattedrale che è dopo l'incendio del 64 fu ricostruita e uscì fuori con il restauro curato molto bene, Elogio del Palinsesto si chiama il restauro, per far uscire il Tempio di Augusto da cui era ricavata la cattedrale e l'abside di questa cattedrale invece è una pinacoteca barocca praticamente. Quindi tu entri in un tempio romano, ma dove allo stesso tempo puoi sentire la messa, la liturgia, perché comunque l'abside si è incredibilmente preservato da quell'incendio, da quel disastro, per cui c'hai quadri come quelli di Artemisia Gentileschi. È un qualcosa di incredibile.
Un sito archeologico più di 4.000 metri quadri, se non erro.
Sì, bravissimo, perché oltre al borgo, quella, per usare le parole di Alberto Angela, che quando ha fatto un servizio su Rione Terra disse: "Guarda, ci sono luoghi che quando li visiti sembrano le pagine di un libro, no? Perché hanno una stratigrafia
Certo,
incredibile."
sì.
E Rione Terra è uno di questi luoghi, perché ovviamente c'è tutta la parte romana, poi la ricostruzione spagnola e il borgo moderno. Quindi a un certo punto tu ti
Un
trovi
viaggio
ad
nei secoli.
Bravissimo, non potevi usare un'espressione migliore perché tu a un certo punto per fare il percorso archeologico apri il portone di un palazzo e ti trovi una strada romana. È qualcosa di incredibile, quindi con le sue botteghe, l'impianto termale, i decumani. E sopra questa parte archeologica poi c'è la città che si è costruita dal 600 e poi la città moderna, quindi è fatta a strati. Quindi tu puoi scegliere oggi di visitare il percorso archeologico, così come passeggiare semplicemente per i vicoli, e poi c'è la
Parliamo anche
ciliegina
di un
sulla torta.
percorso archeologico sotterraneo.
Sì, esattamente, che era uno degli scavi urbani più grandi d'Italia, perché insiste su questa rocca, siamo quasi a 90 metri sopra il livello del mare, una rocca tufacea, tra l'altro. Il percorso archeologico è veramente molto interessante. I paragoni, i parallelismi non mi sono mai piaciuti, qualcuno la paragona a una piccola Pompei, però ha una sua tipicità perché è fatta su questa acropoli, su questo sperone tufaceo, e la particolare è proprio questo, con questi decumani che si aprono su scenografie veramente suggestive. Adesso da poco il percorso si è anche allargato e tu, quando imbocchi un vicolo, a un certo punto tu vedi un punto luce, ti avvicini, ti avvicini, ti avvicini e capisci che quel punto luce è il mare, che con il cielo si confonde e tu dici è incredibile, perché poi il percorso ovviamente in parte ha un chiaroscuro, no? Perché essendo sotto i palazzi hai una luce che a un certo punto quando esci fuori ti abbaglia e questo abbaglio è il mare, è il cielo che trovi durante il percorso. Io a parole è difficile rendere quello che si potrebbe vedere, io
Eh sì,
cerco di renderlo a parole, ma spero che in minima
dobbiamo
parte ci
suscitare
riesco.
curiosità, quindi. Si trova il Duomo di Pozzuoli nel Rione Terra, giusto?
Esatto.
Che fu costruito in epoca spagnola.
È stato ampliato in epoca
Sì, ha
spagnola.
ampliato, non fu costruito in epoca spagnola.
Allora, quello che è sempre esistito è il Tempio di Augusto, che ci
Sì.
sono delle guasce che fino al 1490 ce lo raffigurano ancora per intero il Tempio di Augusto. Poi c'è un'altra data importante, perché noi viviamo di date e terremoti praticamente. Il 28-29 settembre del 1538 nasce questo Montemuco. E a Napoli c'erano gli spagnoli, Don Pedro di Toledo, per citartene uno, quello della famosa Via Toledo, dei quartieri spagnoli, eccetera. Una città, Pozzuoli, da Sassuolo. E quindi il viceré promosse
Decise
una, esatto, promosse una serie di iniziative per ripopolare
per
Pozzuoli.
ripopolare, quindi costruì anche, fece costruire anche il Duomo,
Esatto,
quello che c'è oggi in pratica.
praticamente inglobando quello
L'antico
che era il
Tempio
Tempio
di
di
Augusto.
Esatto, che risponde a perfetti canoni vitruviani, quindi un esempio di classicismo bellissimo, perché tu quando vai là vedi questo marmo bianco di Carrara abbagliante e ti trovi dentro lo studio di architettura tra una colonna e l'altra, e sul frontone d'ingresso ha messo una vetrata, qualche modo con anche delle serigrafie con delle colonne, in modo tale da con quelle trasparenze, quelle colonne veramente. È molto suggestivo. Poi quando entri dentro la pinacoteca con quei quadri è veramente eccezionale. Tu a un certo punto ti trovi in metà chiesa e se alzi lo sguardo vedi una colonna romana di 2000 anni fa e a destra vedi le sovrastrutture marmoree barocche. Quindi in un colpo d'occhio vedi 2000 anni di storia e una attaccata all'altra.
Come abbiamo detto prima, un viaggio nei secoli, quindi
E nei millenni
nei
addirittura,
millenni.
e poi da lì la passeggiata può continuare fino al Macellum, all'antico mercato, e poi alla Darsena dei Pescatori. Permettimi una digressione sul
Sì.
Macellum, perché il Macellum per noi putiolani è proprio un po' il simbolo, è il termometro del bradisismo. Perché le tre colonne, Macellum per intenderci, è il mercato romano, una struttura quadrangolare, 45 metri
Sì.
per 43, e c'ha queste tre colonne enormi, che in mezzo c'hanno questi fori lasciati dai molluschi, segno che il Macellum 1000 anni prima era stato 6 metri sotto il livello del mare. Ora ti racconto una curiosità che non tutti sanno, che nel 1830 un geologo scozzese, Charles Lyell, amico di Darwin tra l'altro, fu il primo a intuire che la presenza dell'acqua o l'assenza dell'acqua acqua non era che il mare entrava e usciva, era proprio per effetto del movimento del bradisismo, che
Certo,
quando il
fa
terreno
alzare e
scendeva.
abbassare il livello della città, per intendere.
Bravissimo, esatto. E quindi da noi da sempre, no? Se vediamo l'acqua nel tempo di Serapide, capiamo che il suolo sta scendendo. Se lo vediamo senza acqua, significa che stiamo salendo. Quindi questo Charles Lyell fu il primo a intuire che era il suolo che determinava questo effetto. Fece un libro, la cui pubblicazione divenne subito famosa, I Principi di Geologia, e sulla copertina teneva proprio le tre colonne del Tempio di Serapide di Pozzuoli. Quindi la geologia nasce. Suoli. Ti dirò di più, c'è un importante riconoscimento scientifico per chi studia scienze della Terra e si dà una medaglia. Da una parte c'è la faccia di questo simpatico vecchietto scozzese, dall'altro al rovescio della medaglia ci sono le tre colonne di Pozzuoli. Quindi, da un punto di vista, ecco, un'altra attrattiva è la scientificità legata a bradisismo e tutte le persone che vogliono studiare questo fenomeno, per non
Tra
parlare poi della
l'altro,
solfatare.
il Tempio di Serapide è uno, diciamo, il più rappresentativo, uno dei monumenti più rappresentativi dei Campi Flegrei.
Sceglierne uno in particolare è difficile,
Ho detto
sicuramente
uno dei più rappresentativi.
sì, no, no, ma è esattamente così. Per noi è un po' un simbolo, sicuramente lo è, per la ricchezza delle decorazioni, lo è per la storia, perché considera che dal porto di Pozzuoli arrivava tutta la flotta alessandrina con il carico di merci, di grano che poi arrivava a Roma,
Tra l'altro è a
quindi.
pochi passi dalle banchine del porto, il Tempio di
Esattamente,
Serapide.
praticamente di fronte, esattamente, bravo, dal Molo Caligoliano, esattamente. E come secondo me in questa prima mattinata che ci siamo concessi di questo weekend, poi possiamo andare sulla Dassena dei Pescatori, praticamente oggi quasi senza acqua, per effetto del bradisismo,
Certo.
dove ci siamo goduti, perché tutto quello che ci siamo detti in poco più di 10 minuti lo si fa in un paio d'ore, ecco, proprio 2 ore e mezza, ci siamo guadagnati una pausa pranzo dove ci si può ristorare un attimo. Ovviamente quello che è la nostra tradizione, Ninni, risente molto, no? Della cultura campana in primis
Certo.
e napoletana per la vicinanza. Però oltre ai prodotti di mare poi ci sono anche i prodotti legati alla terra
E di questo ne parliamo dopo, perché prima di chiudere mi devi dire cosa non può mancare in un pranzo, o meglio, qualcosa gustare venendo
Vabbè.
a Pozzuoli sui Campi Flegrei.
Va benissimo. Allora, diciamo che abbiamo appena pranzato e ce ne vogliamo andare un attimo a Cuba, l'antica colonia greca, una delle prime colonie greche d'Occidente. Siamo nell'VIII secolo avanti Cristo, e per cui questi coloni del Mar Egeo, insomma, arrivano prima a Ischia, l'antica Pitecusa, e poi sbarcano a Cuma. Quindi quella colonizzazione greca, da cui poi ci saranno altri coloni che poi fonderanno Napoli. Ma la storia, oggi proprio, stamattina proprio ho fatto un tour a Cuma e dicevo questi ragazzi: no, ragazzi, allora ditemi la differenza tra storia e preistoria. E dico: ragazzi, qua c'è la storia con la S maiuscola, qui sono arrivati i greci, quindi la scrittura, quindi tutta la nostra cultura parte da qui. E quando ti trovi nel parco archeologico di Cuma, Ninni, tu ti trovi in un sito che è un parco archeologico da 100 anni, è un sito fondato nell'VIII secolo a.C., abitato fino a 1100-1200, e che tra forse uno dei simboli di Cuma è l'antro della Sibilla, no? Questa se l'antica sede oracolare, questa forma trapezoidale di un camminamento lungo 130 metri, e che è molto suggestivo perché tu entri in una struttura atipica. Cioè un tunnel scavato in maniera trapezoidale e
Cavata nel
dove.
tufo,
Esatto,
che doveva
scavate.
servire per passaggio dei militari.
Sì, sicuramente l'ipotesi militare è quella più accreditata, qualcuno non esclude neanche che possa essere, diciamo, ma da un punto di vista logistico, che potesse essere per derrate alimentari, ma comunque durante il cammino ci sono anche degli ambienti per contenere acqua e delle piccole tombe. Quindi, secondo me, sono tutte situazioni legate ai tempo che è passato e ai vari cambiamenti che poi la storia ha
ci sono
comportato.
stati, certo.
Sicuramente rimane il fascino di una struttura che, così come tutti i Campi Flegrei, hanno poi sono protagonisti del sesto canto dell'Eneide di Virgilio, che il sesto canto dell'Eneide di Virgilio ambienta proprio nei Campi Flegrei, a Pozzuoli, l'incontro di Enea con il padre Anchise, l'incontro con la Sibilla, quello che sarebbe stato poi la nascita di Roma. Ed è bello, no, sapere che parte di questo racconto famosissimo e noi ne abbiamo una piccola parte da protagonisti del sesto canto dell'Eneide. E quindi si potrebbe fare anche un itinerario sulle tracce di Virgilio, se consideri che c'è un mausoleo al confine tra Napoli e Pozzuoli dedicato al poeta. Quindi è un'altra suggestione che si aggiunge alle tante che ci stiamo
Certo,
dicendo.
certo.
E quindi c'è una natura incredibile, perché quando ti affacci da Belvedere c'è una foresta di 100 ettari di lecci, hai Ischia di fronte, una foresta che in estate, Ninni, è incantata perché è piena di lucciole. Nelle sere d'estate, se uno capita di fare un'escursione nel bosco della Sibilla, nel bosco di Cuma, ti trovi con il luccichio degli insetti bellissimi, insetti che sono sempre difficili da vedere, non per l'inquinamento luminoso, ma che se vai a Cuma ti trovi in una suggestione incredibile. Veramente è una pure quella ricca di biodiversità, il cisto rosa, nidificano le tartarughe caretta caretta. Guarda, quindi, e ritorniamo al discorso, no? Quindi la parte archeologica, poi c'è anche la parte naturalistica, e non riesce a scindere le due cose perché poi è tutto
Eh sì,
mischiato.
assolutamente.
Quindi, per questo, quando tu ti trovi a camminare, guarda, è bello quando accompagno le persone, è la meraviglia. Ecco, la meraviglia che leggo negli occhi delle persone, dicono: io non mi aspettavo tutto questo. Ecco,
E
questa è
tu
la
gli dici
frase.
chiudete la bocca.
O fate passaparola, perché quindi
No, chiudete la bocca nel senso che cade la mascella dallo stupore.
e quindi questa è l'emozione che capita di vedere negli occhi di tanti. Quindi, questa prima giornata, diciamo, insomma, abbiamo dato un bel imprinting al nostro weekend e andiamoci anche su un altro comune, Bacoli, che è un'altra terra di meraviglie. Anzi, prima di arrivare a Bacoli, ci fermiamo un attimo a Baia, che è una frazione dove c'è un complesso archeologico termale unico. Quindi, già
Scavato
Strabone
nella roccia, tra l'altro.
è su una collina in particolare, bravo, a terrazzamenti. Parte di questi terrazzamenti, ovviamente, sotto il livello dell'acqua, ma segno di un passato glorioso quando la ricca aristocrazia romana scelse questi luoghi per trascorrere le vacanze, si può dire, perché praticamente qua c'era la ricca aristocrazia romana. Il nome dei Campi Flegrei è legato al passaggio di tanti imperatori, Nerone, per esempio, Caligola ha dato il nome a Porto di Pozzuoli, Molo Caligoliano. Abbiamo lo stadio dedicato ad Antonino Pio. E quindi Baia era una meta d'élite con tante strutture, anche avveniristiche per l'epoca. Il fatto che Pozzuoli è terra vulcanica, diciamo, qui si è sperimentato delle tecniche costruttive innovative per l'epoca, soprattutto nella costruzione delle grandi cupole. Grazie alla nostra pozzolana, quindi grazie al nostro terreno vulcanico, l'elemento cementizio romano era molto elegante e molto forte. Pensa che queste tecniche sperimentate nella zona Flegrea hanno permesso poi, che ne so, a Roma di fare il Pantheon. Ma tutto questo background di sapere lo si è fatto grazie alle sperimentazioni,
Che
perché
c'è
qui le
stato?
cronache ci, bravo,
Che c'è
perché le
stato
cronache ci
lavoro?
raccontano delle tante botteghe che c'erano sulla zona. E quindi ti trovi a Baia, nelle terme archeologiche, con queste strutture, con le cupole, antiche aule termali affascinantissime, che coprono un arco temporale molto, molto lungo, quindi dal primo, secondo secolo avanti Cristo fino al quarto, quinto secolo dopo Cristo. Ma addirittura nel Medioevo ci sono dei libri che citano le proprietà curative delle acque di Baia, le acque di Baia. E acque sia legate alle sorgenti, ma anche legato all'acquedotto Agusteo, all'acquedotto che portava l'acqua da
Aspetta, ma diamo un
Serino.
suggerimento. se andate a Baia, c'è la possibilità anche, non so se tutto l'anno, non credo, però c'è anche la possibilità di fare un'escursione notturna, una visita notturna nel parco sommerso, che viene fatta alle 21 alle 24, se non erro, leggevo
In
da
estate in
qualche parte.
particolare, in estate in
Assolutamente,
particolare, e
magari
poi, ma
in inverno no.
guarda, questo che hai detto si sposa benissimo con le terme archeologiche, perché il percorso sottomarino e le terme archeologiche è un itinerario veramente classico. Si possono fare tutte e due nella stessa mattinata, perché ovviamente il porticciolo di Baia è proprio a ridosso delle strutture archeologiche, delle terme archeologiche, appunto. E quindi è un itinerario che si presta insieme. Poi in estate questa cosa, la suggestione è ancora maggiore.
Maggiore,
Sì,
perché
decisamente.
c'è, facendo le immersioni c'è i riflessi del sole se la fai di giorno, quindi fanno acquisire una magia in più
Eh sì,
rispetto a
poi
quello che è.
esattamente, poi la costa dal mare ha sempre un fascino diverso, no? Quindi lo stesso Strabone, un geografo greco, descriveva, pensa un poco, la costa campana, il tratto di costa che va da Miseno, quindi dalla zona flegrea, a Punta Campanella, quindi siamo a Sorrento, talmente pieno di ville che gli sembrava quasi come fosse un'unica città. Cioè i romani facevano a gara a costruire le proprie ville a ridosso della costa perché, voglio dire, la natura è stata particolarmente generosa nel creare questo tipo di scenario. E dopo pranzo, pure supporto qui tante alternative, o ci possiamo fermare al Castello di Baia, che a detta del direttore, giustamente, è un po' il baricentro di tutti i campi flegrei, perché in una fortezza aragonese di fine 400 è stato ricavato uno dei musei archeologici, credimi, per allestimento e collezione, uno dei più importanti. Ci sono 50 sale all'interno di questo castello dove hai la sezione di Cuma, la sezione Puteoli, la sezione Rione Terra e su un castello a picco sul mare. Quindi
Sì.
anche
Tra
qui, veramente.
l'altro, secondo me la costruzione è stata fatta in maniera assolutamente strategica, perché è un
Assolutamente.
promontorio dal cui si poteva vedere sia dal mare che dalla terra, quindi chi arrivava.
Assolutamente, assolutamente. Poi siamo a nord di Napoli, quindi per tutto ciò che veniva, avvistamenti che avvenivano da nord, insomma, era un punto nevralgico, strategico, come
Nevralgico.
esattamente.
Il costo del biglietto per la visita è accessibile, che
Molto.
leggevo che è 5 euro,
Sì.
e i giovani addirittura da 18 a 25 anni pagano 2 euro, quindi un po' un costo assolutamente accessibile, come ho già detto, per vedere anche una parte di storia. Siamo,
Sì.
quando si fanno le visite bisogna dedicare un po' più di tempo a vedere un po' tutto, magari non girare velocemente, però
Sì.
concedersi il lusso di poter vedere una cosa, ma vederla bene.
Guarda, sei informatissimo. Quindi o si decide di pagare il biglietto di 5 euro o per il castello, o per l'anfiteatro, o per le
Sì.
terme, o paghi 10 euro, che è una formula, un mini abbonamento che ti permette di vedere in 2 giorni i quattro attrattori principali che
Chiamiamola
sono
Pozzuoli Card.
una Campi Flegrei Card,
O
esatto,
Campi Flegrei Card, giusto, hai
che ti
ragione.
permette di vedere terme, Cuma, castello e anfiteatro.
Con 10 euro.
Che vale, quindi vuol dire è convenientissimo da questo
Signore, chi
punto
va fuori dall'Italia sa che per visitare un sito archeologico ci vogliono almeno il doppio dei 10 euro di cui parlavamo, solo per
assolutamente.
vedere un sito archeologico. Quindi si può fare. Ecco, forse perché noi siamo uno dei paesi più visitati, perché si possono vedere cose spettacolari, bellissime, non
Assolutamente, poi
spendendo un patrimonio.
Ma poi lo sai, Nini, con la tua trasmissione, quindi con la tua cultura, i viaggi, lo sai che l'Italia è poi un paese molto variegato, no? Cioè non hai solo
Certo.
questo, c'hai la collina, c'è la montagna, c'è il Rinascimento, c'è l'imbarazzo della scelta quando
C'è
diciamo.
pure la parte gastronomica, ma quello ne parliamo
Ce la
dopo.
stiamo conservando alla fine. Però di questo secondo giorno ci sono un paio di chicche che dobbiamo aggiungere in questo weekend,
Aggiungiamo.
perché uno è la piscina Mirabile, che è la parte terminale dell'acquedotto del Serino. L'acquedotto Augusto del Serino intercetta una falda che è nella Bellinese, lungo 100 km con tutte le sedi di diramazione, che portava l'acqua a Ercolano, Pompei, Nola, Napoli, e il punto terminale di questo enorme acquedotto era la piscina Mirabile. Piscina non nel senso di natazio, ma è un'enorme cisterna che poteva contenere 12.000 metri cubi d'acqua ed è scavata nel tufo. Quando tu scendi nella piscina Mirabile, ti trovi una sorta di cattedrale sotterranea con diverse navate, con queste colonne altissime, e che poi anche nei viaggiatori del Grand Tour ci hanno lasciato delle tracce. Su alcune di queste colonne ci sono addirittura delle date, 1739, segno di alcuni passaggi che alcuni viaggiatori hanno fatto, perché comunque l'acquedotto probabilmente già dopo la caduta dell'Impero Romano aveva dei, non era più funzionante in alcuni punti, quindi chi è arrivato poi nel 1700 la trova già senza acqua probabilmente, per poter lasciare una scritta del genere. Ma sicuramente quell'approvvigionamento incredibile serviva per la flotta militare romana, la Classis Praetoria Misenensis, che era di stanza a Miseno, quindi a Bacoli. E da un punto di vista storico è fondamentale, perché forse non tutti sanno che è da Miseno, quindi da Campi Flegrei, che partirono i soccorsi quando eruttò il Vesuvio e distrusse le città vesuviane. Plinio il Vecchio, il grande generale, il grande naturalista che voleva vedere da vicino cosa stava succedendo e che figlio e il nipote ci ha raccontato in alcune lettere descrivendo questa eruzione a forma di pino. E tant'è vero che prende il nome di eruzione pliniana proprio da chi ce l'ha descritta. Quindi vedi come la storia si impreziosisce ancora di più in questo breve racconto che ci stiamo concedendo.
Tra l'altro la piscina Mirabilis, che fa guardare tutti un po', sta a stare un po' col naso all'insù per queste enormi colonne, quindi per queste arcate che ci sono, è visitabile di sera ed è sede anche di eventi. Quindi se andate a visitare, probabile che potete beccare anche qualche evento particolare, quindi goderlo anche di notte.
Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro, la piscina Mirabile, così come il Macellum, rientrano in una piccola sperimentazione del parco archeologico, cioè affidare alle associazioni la gestione di un sito. Non grazie al classico affidamento alle grandi aziende, eccetera, ma aperto a realtà associative, per gestire un piccolo sito che poi piccolo non è, e valorizzandolo. E questa cosa ha
Certo.
fatto leva su una forte identità culturale di chi già lavora sul territorio. E quindi ci ha messo quel quid in più per valorizzarlo. Tant'è vero che mi sembra intorno alle 50.000 persone la sperimentazione di questi 2 anni ha portato alla piscina Mirabile, quando prima non c'era manco un biglietto e bisognava citofonare all'assuntore di custodia che andasse ad aprire la piscina Mirabile. Invece adesso c'è una professionalità riconosciuta con un progetto seguito da un ente quale il parco archeologico, e permette di vederlo quindi con un sito internet, gli eventi, la musica, le location
Certo.
dei film.
È aperto solo venerdì, sabato e domenica? Oppure venerdì, sabato e domenica è solo con le visite guidate che organizzano loro?
Allora,
Quindi se ci
no,
vengo con te è aperto sempre?
nell'ultimo bando, ora vado a memoria, prevedeva un'apertura ordinaria nel weekend, e lì dove ci fossero i gruppi la società che gestiva la piscina poteva prevedere un costo extra per un'apertura durante la settimana, perché il bando prevedeva l'apertura nel weekend, ma chi vuole venire mercoledì e il sito è chiuso perché il progetto prevedeva solo nel weekend, allora con una piccola sovrattassa, ora non mi ricordo l'importo, potevi avere la possibilità di vederlo.
Se non erro, il costo non è particolarmente elevato per la visita.
No, anche se mi sbaglio era 7-8 euro.
Sugli 8 euro e 6 euro ridotti.
Sì, esattamente.
Quindi anche qua stiamo parlando di costi super accessibili.
Assolutamente. E quindi da lì possiamo scendere sul lago di Bacoli, che anche quello era una piccola situazione portuale romana, perché era un bacino interno dove ci sono delle attività economiche, un lago che l'ultima amministrazione, insomma, nelle ultime amministrazioni stanno lavorando molto per valorizzarlo con attività sportive, la pedonalizzazione per farci una passeggiata intorno. E poi, guarda, se uno non è troppo stanco, quasi quasi, prendo un attimo una macchina, eccetera, e vado a vedermi sul lago Fusaro, mi vado a vedere la casina vanvitelliana, per chiudere in bellezza questa seconda giornata, fatta da Carlo Vanvitelli, il figlio di Luigi, quello che ha fatto la reggia di Caserta, una sorta di pagoda costruita sul lago.
E
scenograficamente incredibile.
Guardandola da lontano sembra più una palafitta.
È proprio un scenario da fiaba.
Sì. Proprio una cosa bellissima a guardarla.
Il re ci andava a caccia di folaghe, perché prima non c'era il ponticello che adesso lo collega alla terraferma, quindi ci sono molte, c'erano dei dipinti di Philip Packard che insomma c'erano queste scene di caccia con il re e la sua corte su queste piccole imbarcazioni, ma adesso c'è un bel ponticello di legno
che ti consente di arrivare a piedi.
Esattamente.
Anche qui costi super accessibili, perché il biglietto d'ingresso oggi costa 5 euro a persona.
Esatto. E poi per qua pieno di eventi, pure nel periodo natalizio, no? Perché poi si cerca di allungare sempre un po' la stagione turistica, che non sia solo l'estate, anche le luci e gli addobbi di Natale fatti in quel contesto lo rendono veramente molto molto suggestivo.
Senti, una curiosità, nella casina di Vanvitelliana è stata girata una parte del Pinocchio, se non erro.
Questo, Ninni, è un misunderstanding che rintraccio in tantissimi, perché questo lago, invece questa scena è girata in un lago, un piccolo lago, credo che siamo nel Basso Lazio, però per scenografia, siccome è molto molto simile, ha creato questa piccola confusione. Però anzi, approfitto di questa trasmissione per sfatare questa cosa: la casina vanvitelliana del Fusaro non è la casina di Pinocchio.
Non è la casina dove è la fata turchina di Pinocchio, quindi.
No, ma magari lo useremo per qualche altra location. Mi sembra che Giuliano forse ha fatto un video ultimamente con la casina vanvitelliana alle spalle, una cosa del genere. No, però molti si confondono.
Io l'ho trovata come notizia sul web, e tra l'altro la danno questa notizia anche ai siti che sono particolarmente affidabili. Però dico, se lo dici tu, non ho motivo di non crederti.
No, non ti preoccupare, è così. Poi magari dopo, non mi ricordo il nome del lago, ma magari dopo via WhatsApp intanto che parliamo, su Facebook.
Non ha importanza, era una mia curiosità, perché l'avevo letta, quindi ho detto, gliela devo chiedere.
Senti, quindi questi due giorni sono stati pieni, no? Tra i Walking Tour Pozzuoli, Kuma, Baia, la piscina mirabile, penso che abbiamo riempito bene due giorni. Però prima di andare via, quindi andiamo nella nostra struttura, ceniamo il giorno dopo colazione, prima di andare via, insomma, non è che ce ne vogliamo andare subito via, cosa c'è da vedere? Vediamo un poco prima di andare via cosa possiamo vedere. E a quel punto, dei laghi ne ho parlato poco, una passeggiata intorno al lago d'Averno, sul Monte Nuovo, visto che ne ho parlato diverse volte all'inizio, andare sul Monte Nuovo e affacciarsi su questo cratere. Nini, guarda che ce ne sono una ventina di crateri, sono tutti crateri monogenici, cioè che esplodono solo una volta quando nascono, ma poi È come se fosse un enorme pentolone pieno di buchi dove 4.000 anni fa è nata la Solfatara, poi è nato il lago d'Averno che è pure di origine vulcanica, e poi c'è Miseno che è un'altra collinetta vulcanica, e poi siamo arrivati a alla Monte Nuovo, che è quello più giovane, dove c'è questo cratere molto molto suggestivo, pieno di macchia mediterranea tra Lentisco, Filirea, Corbezzolo, e quindi torniamo un'altra volta alla parte naturalistica, eccetera. Poi, se poi uno prima di andare via si vuole portare qualche souvenir, qualche bottiglia di vino, ben venga, perché qua una delle tipicità, e se vuoi apriamo l'argomento gastronomico,
assolutamente.
E quindi perché questo è terreno vulcanico, e quindi i vitigni qui sono autoctoni, addirittura sul lago d'Averno ci sono dei vitigni centenari, ninni, che anche con le epidemie di fine 800 inizi 900
resistettero a tutto.
Resistettero a tutto, e quindi noi abbiamo una produzione nei campi Flegrei, se non vado errato, di oltre 1,5 milioni di bottiglie, di cui la metà sono etichettate. E guarda, mamma mia, è esagerato, perché se tu pensi che non solo è un contesto molto urbanizzato, ma ci sono delle sacche naturalistiche di resistenza importanti con questi vitigni veramente ottimi. La Falanghina dei campi Flegrei,
che è uno spumante, bianco, se non mi sbaglio.
Esiste la versione spumantizzata, soprattutto adesso va anche un po' di moda negli aperitivi, certo, eccetera, vabbè. Ma è essenzialmente un vino fermo, diciamo, non è un vino che rispetto alla Falanghina beneventana ha quel sapore sulfureo molto gradevole in estate, veramente è piacevolissimo quando viene servito freddo, ha un colore giallino. È un colore giallino, insomma, facilmente riconoscibile, sia nel profumo che ha delle caratteristiche ben precise.
Poi c'è il piedi rosso.
E poi c'è il piedi rosso.
Che è rosso, passito, riserva, diciamo, una grande produzione. Che sono, tra l'altro, racchiusi nel logo Campi Flegrei DOC, giusto?
Esattamente.
Assumono la denominazione di Campi Flegrei DOC.
Esattamente, quindi lo sai, secondo me non c'è un prodotto forse meglio, più del vino, che rappresenta il territorio, come a livello gastronomico, cioè se tu vuoi portare un'essenza del territorio, la bottiglia di vino lo rappresenta bene, sicuramente la Falanghina e Piedi Rosso sono l'anima di questo territorio vulcanico. Non mi dilungo sui vitigni, perché forse i vitigni, insomma, sono di origine greca, ma poi ovviamente con il passare del tempo hanno le loro mescolanze, ma il fatto che il terreno vulcanico, i vitigni sono secolari alcuni, certo, ne danno un sapore veramente buono, tipico.
Allora, cominciamo a parlare, pizza con la scarola, cominciamo.
Cominciamo la pizza con la scarola, eh sì, perché poi alla fine... Lo sai, i prodotti, la nostra cucina è anche figlia un po' di quella della tradizione, certo, napoletana, e quindi la scarola con le olive nere, i pinoli all'interno, per dare anche più sapore a un rustico, essenzialmente, che sta bene un po' in tutte le stagioni.
In tutte le stagioni.
Proprio rimanere in tema di pasti, ecco, anche sulla pizza ci sono molte realtà molto molto buone, sia con adesso per poter lavorare bene si deve andare per forza sulla qualità, perché certo, i campi Flegrei hanno vissuto di un turismo frontaliero molto forte storicamente, per chi viene da Napoli sabato sera viene a mangiare in zona Flegrea, no? Però ora la qualità si sta alzando in tutti i prodotti, ora chi fa la pizza col lievito madre,
certo, le varie, ormai dappertutto,
le pizze gourmet. Sì. Ormai ci sono tante pizzerie veramente.
Però sai, io parto sempre dal presupposto, ormai c'è la possibilità di scegliere il tipo di impasto, puoi scegliere cosa vuoi. Però la vecchia pizza con la scarola, allora io la ricordo da ragazzo, l'ho mangiata, ma quella è l'impasto della pizza con questa scarola messa sopra. O ricordo gli scialatelli con la provola e melanzane. sono diciamo dei piatti che sì, sono di origine napoletana indubbiamente, ma perché quello è il territorio poi alla fine, però dico, sono dei piatti della tradizione campania, come i friarielli. Oggi dovunque tu vai, da Milano vai a Genova, vieni a Palermo, dico, trovi tu la pizza con i friarielli, Ma Friarielli e Salsiccia era una cosa storica
Certo, un
che c'è
abbinamento
sempre
classico.
stato, sì, classico, ma stiamo parlando di tanti e tanti anni fa che già c'era, ormai ce li hanno tutti.
Certo, però se una cosa che stiamo cercando di fare, parlo sempre a braccio, Nini, poi eventualmente
Sì,
interrompimi tu, anche la coltivazione
abbiamo
di
5
alcuni,
minuti, quindi possiamo
anche
continuare.
la coltivazione di alcuni legumi, no? Tipo la ciceria,
La cicerettia.
che ovviamente essendo un po' più lavorata, no? Come piatto, perché ha bisogno di un ambollo molto più a lungo rispetto agli altri
Sì.
legumi, molti lo stanno riscoprendo, quindi questa riscoperta molte aziende agricole ci stanno puntando sopra. Poi, che ne so, mo parlo a braccio, visto che mi hai detto 5 minuti, la pasta, la genovese di mare, perché lo sai, la genovese è
Sì,
pure
la
un'altra
genovese
cosa.
conosciamo, la genovese si fa con la carne, la cipolla e carne,
Salsa di
la tipica
cipolle,
napoletana, nonostante
esatto.
chiamarsi genovese è un piatto tipico napoletano.
Esattamente, quindi sia di terra, ma c'è anche la versione di mare, i totani con le patate o il nostro pesce azzurro, quindi le alici. Ecco,
Sì.
quando vi siedete a tavola nei Campi Flegrei, sicuramente quello che vi sto dicendo lo potete
Le
chiedere
famose alici alla
tranquillamente.
scapece.
O le zucchine, capisci, ancora più buone.
Ah, ancora più. No, conoscevo le alici alla scapece, non
Le
conoscevo. Comunque,
alici marinate.
per chiudere in bellezza, qualche dolce, pastiera napoletana, strufoli, zeppole, babà, che poi alla fine, accompagnati da un buon vino.
Guarda, la Pasqua è passata da 2 settimane e
Finita
ogni buona massaia si è cimentata con la
nella
pastiera.
pastiera.
E ovviamente dirtene un'unica ricetta è impossibile perché ogni massaia ha
Alla
la
sua, ma tu
sua.
consideri che ormai nelle pasticcerie più rinomate d'Italia tu trovi la pastiera napoletana, ovviamente sarà una ricetta che è scritta e si deve fare in quel modo, ma conoscendo i
Perché con la
napoletani,
sua
ognuno la
simbologia,
fa a modo proprio, quindi chi lo fa
ovviamente.
in un certo modo, chi lo fa in un altro, quindi ognuno riconosce nella propria famiglia quel sapore di pastiera che magari non riconosce assaggiandole. O quella acquistata o quella fatta da
Ovviamente, e il
qualcuno.
grano, anche nella sua simbologia, il grano utilizzato nella
Assolutamente.
pastiera.
Il modo di lavorarlo, il grano soprattutto,
Certo,
perché è
certamente.
importante. E poi per non dimenticare i meravigliosi babà. Certo.
Sfogliatelle, babà, certo. Quindi.
Diciamo che a questo punto siamo arrivati alla fine del nostro viaggio. Ringrazio Arcangelo Pisano per averci guidato in un itinerario alla scoperta di Pozzuoli e dei Campi Flegrei. Arcangelo, ti do appuntamento per un altro racconto di viaggio, ma prima di salutarci, ricorda agli ascoltatori come ti possono trovare, oltre che sul sito postiepasti.com, dove con
Sì,
sui social oppure su
ma sul
LinkedIn.
mio sito internet napoli-dintorni.it, dove ci sono tutti i riferimenti social, dove trovate anche i miei itinerari
E dove
e
possono leggere i tuoi articoli pure?
dove possono leggere i miei articoli, quelli scritti per Posti e Pasti,
Certo.
dove prendere qualche spunto. Io concludo solo dicendo che è stato un po' emozionante per me tutto questo perché è la mia prima esperienza di una diretta radio, quindi per me far sentire la mia voce dove c'è una community importante che segue la tua trasmissione, per me è stato emozionante. Una mia prima volta e se qualche passaggio fosse stato un po' troppo, come dire,
Per
troppo.
noi è stato un piacere averti, quindi non dire più nulla. E alla
Grazie,
prossima. Ciao
grazie
Arcangelo.
mille. Ciao, ciao.
Ringrazio Greta Leone e il network Posti e Pasti per aver sposato gratuitamente la collaborazione con Non Volare Ma Viaggiare e suggerito per accompagnarci ai nostri viaggi le guide associate al network, che ricordiamo è una rete di oltre 60 guide abilitate, selezionate operanti in Italia, Europa e New York. Per conoscere gli operatori che fanno parte del network, richiedere organizzazioni di visite personalizzate, usufruire di sconti, partecipare agli loro eventi culturali e Seguite il sito postiepasti.com, iscrivetevi alla loro newsletter oppure seguiteli sui social Facebook, Instagram, LinkedIn, Threads. Vi ricordo che sono Nini Ricotti, avete ascoltato il podcast I Viaggi Non Volare Ma Viaggiare, potete ascoltare le puntate di questo podcast su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast, Mood Italia Radio è presente su Facebook e Instagram, potete ascoltare le puntate di tutti i podcast tematici della radio su tutte le piattaforme podcast che ho citato prima. Appuntamento alla prossima puntata con una nuova esperienza di viaggio, segui il tuo mood, segui Mood Italia Radio. Ciao!
Hai ascoltato il podcast Non volare, ma viaggiare di Nini Ricotta. Un viaggio raccontato nei luoghi più belli del mondo. Consigli e suggerimenti per un'esperienza di viaggio indimenticabile. Appuntamento alla prossima puntata con una nuova destinazione.